22.30, le news della notte di Popolare Network. Sale 71 il bilancio dei morti nella striscia di Gaza, 41 nella sola Gaza City, dove è in corso la massiccia offensiva di Israele che punta alla sua conquista entro il 22 settembre per il Capodanno ebraico. Un'evacuazione di massa della città è però impossibile, dice la Croce Rossa Internazionale. Quasi 1 milione i palestinesi verso l'esodo. L'Europa intanto ribadisce il no alle sanzioni a Tel Aviv. Le divisioni impediscono di passare dalle parole ai fatti. A Venezia migliaia in corteo contro il genocidio. A Genova pronta per salpare la Global Sumud flottiglia. Negli Stati Uniti due nuove sentenze colpiscono la politica sull'immigrazione di Trump. Mentre sui dazi, giudicati illegali, la partita si giocherà davanti alla Corte Suprema. La maggioranza dei giudici è vicina al presidente, ma il risultato del voto non è scontato. In Ucraina è stato ucciso a sangue freddo in pieno giorno l'ex presidente del Parlamento Andriy Parubij. L'europeista convinto è stato un leader delle proteste del Maidan. La polizia cerca il killer e non esclude la pista russa. Brandizzo, 2 anni fa la strage degli operai ferroviari in subappalto. Oggi la commemorazione delle 5 vittime. Le indagini si sono chiuse il 24 luglio, attesi rinvii a giudizio per i 21 indagati per omicidio colposo e disastro ferroviario. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Prosegue incessante l'offensiva israeliana su Gaza City, da ieri zona di guerra dove non ci sono neanche più tregue umanitarie. Il bilancio dei morti è salito in serata a 71 in tutta la striscia, 41 dei quali nella sola Gaza City. E secondo una fonte di alto livello riportata oggi dalla TV pubblica Khan, l'esercito israeliano cercherà di prendere il controllo della città prima del 22 settembre, data del Capodanno ebraico. Per questo Tel Aviv sta spingendo un'evacuazione di massa, ritenuta però impossibile dalla Croce Rossa Internazionale, visto che riguarderebbe quasi 1 milione di palestinesi. Lo stallo della diplomazia europea sembra intanto ormai irreversibile. I ministri degli esteri europei, riuniti a Copenaghen per un incontro informale, hanno di nuovo rinunciato a varare sanzioni contro Israele. Il servizio di Federico Baccini.
I 27 paesi membri UE sono divisi su come rispondere all'assedio israeliano di Gaza e questa non è una novità. Non è una novità nemmeno che le divisioni siano causa di uno stallo irrisolvibile all'interno del Consiglio. Ma ora la consapevolezza è che i cittadini europei stanno perdendo fiducia nell'Europa se non riusciamo a prendere decisioni su quello di cui discutiamo. Così l'alta rappresentante Callas ha commentato l'esito del Consiglio informale esteri a Copenaghen, in cui per l'ennesima volta lo scoglio dell'unanimità ha dimostrato di essere il limite maggiore alla politica estera dell'Unione. L'alta rappresentante è preoccupata per quanto sta accadendo. Ha messo in chiaro che l'annuncio di Tel Aviv di definire Gaza City zona di combattimento rischia di peggiorare la situazione umanitaria e ha ricordato che le opzioni sul tavolo dei 27 ministri ci sono da tempo. Ma se Spagna, Slovenia, Svezia e anche Danimarca, che detiene la presidenza di turno del Consiglio, sono pronte ad adottare misure dure, c'è chi frena. Germania e Italia, pur riconoscendo che Israele ha superato i limiti della legittima difesa, sono contrarie a sanzioni al governo o alla sospensione dell'accordo UE-Israele. Non passa nemmeno la misura delle sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania, a causa dell'opposizione intransigente dell'Ungheria. Le discussioni continueranno, ma il fallimento ormai cronico a prendere decisioni sta diventando motivo di imbarazzo per molti al tavolo del Consiglio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Intanto a Venezia oggi migliaia di persone hanno risposto all'appello di oltre 200 associazioni e centri sociali a scendere in strada contro il genocidio a Gaza. Il corteo era promosso anche da Venice for Palestine, il collettivo di lavoratori del settore del cinema che chiede alla Mostra di Venezia di prendere una posizione chiara contro quanto in corso nell'enclave e promuove il boicottaggio culturale verso chi sostiene le politiche israeliane. Un piccolo prezzo da pagare rispetto a quello che sta succedendo, secondo la storica Anna Foa.
Ora, in questo momento in cui tutto è veramente precipitato, in cui c'è un'urgenza folle di fare qualcosa, di fermare che almeno qualcuno di questi morti annunciati sia salvato, ecco, in questo momento confesso che tutti gli strumenti pacifici, tutti gli strumenti di pressione penso che debbano essere usati. Naturalmente bisognerebbe fare attenzione, bisognerebbe scindere quelli che diventano propagandisti del genocidio nel caso di Israele o nel caso di Gergiev, di Putin, da quelli che invece si battono in grandi manifestazioni pagando anche di persona in alcuni casi per contro i governi. D'altra parte tutto questo è molto difficile. Io so che gli stessi israeliani che si battono e che sono contrari al governo accolgono questi boicottaggi culturali che in principio uno dovrebbe rifiutare come uno scotto da pagare in fondo, piccolo rispetto a quello che sta succedendo, ecco.
E a Genova è tutto pronto per la partenza di alcune delle navi della Freedom Sumud Flottiglia, la flotta di imbarcazioni che si dirigerà nei prossimi giorni a Gaza per tentare di rompere l'assedio dell'enclave. Solo dal capoluogo ligure domattina salperanno 300 tonnellate di cibo. Per tutti i dettagli sull'iniziativa, Maria Elena Delia, referente per l'Italia di Global Movement to Gaza.
Il meccanismo è questo: da Barcellona e da Genova si parte da Genova arrivare in Sicilia, da Barcellona invece veleggiare verso il Mediterraneo. Il 4 settembre ci sarà una seconda partenza dall'Italia, dalla Grecia e dalla Tunisia, e poi tutte le barche si riuniranno per poi proseguire in acque internazionali, perché non toccheremo mai le acque di sovranità israeliana, e provare ad arrivare alle acque territoriali della striscia di Gaza. Se dobbiamo basarci su quello che è accaduto a tutte le iniziative simili, ci dobbiamo aspettare che navi della Marina Militare israeliana ci vengano incontro, quindi di venire intercettati. Alcune imbarcazioni sono state attaccate anche con dei droni. Ci auguriamo che questa volta, essendo la prima volta nella storia in cui il numero delle barche è così alto, 50 barche con 500 persone provenienti da più di 45 paesi del mondo, sono un messaggio anche politico molto forte. Si tratta della società civile, di donne e uomini di questo pianeta che hanno deciso di mettere i loro corpi su queste imbarcazioni e che stanno dicendo: se i nostri governi sono d'accordo a sostenere quasi 2 anni di genocidio, noi non siamo d'accordo.
Dai dazi all'immigrazione si allarga lo scontro tra Donald Trump e i giudici. 2 nuove sentenze sono andate a colpire le politiche dell'amministrazione Trump, questa volta sulla questione immigrazione. Ieri sera una giudice della Corte Distrettuale di Washington ha vietato di ricorrere alla procedura accelerata di espulsione per i migranti fermati e detenuti anche in stati lontani dal confine con il Messico, mentre la Corte d'Appello federale di San Francisco ha annullato la decisione di Trump di revocare la protezione temporanea a 600.000 venezuelani che era stata accordata da Biden. L'amministrazione sembra però più preoccupata per la questione dei dazi, definiti in gran parte illegali da un'altra Corte d'Appello. Il presidente americano ha annunciato che farà ricorso davanti alla Corte Suprema, che sulla carta è a maggioranza trumpiana e potrebbe quindi ribaltare la sentenza. Ma secondo l'americanista Mario Del Pero, la questione è delicatissima e il risultato del voto non è così scontato.
Questa forse sarà una delle prime grosse, complicate partite che dovrà giocare la Corte Suprema, perché è chiaro che se la Corte Suprema dovesse confermare le 2 decisioni delle corti inferiori sarebbe un colpo durissimo a Trump. Verrebbe meno il pilastro della sua politica commerciale e finanche economica internazionale. Lo è in termini strettamente legali e costituzionali, lo è ancor più per le sue implicazioni politiche. Sappiamo già come voteranno 6 giudici su 9. Rimangono 3 giudici, Kavanaugh, Barrett e il presidente della Corte Roberts, che saranno l'ago della bilancia. Roberts e Barrett in alcune occasioni, pur essendo giudici di nomina repubblicana, hanno votato in modo difforme, diverso dagli altri 3 giudici conservatori. Difficile fare una previsione secca su questo. È chiaro, ripeto, che questa è una partita delicatissima, perché la politica economica di Trump e anche tutta la parte politico-simbolica di queste politiche economiche è centrata sull'utilizzo dei dazi. Se viene sottratto questo strumento a Trump, ovvero se questo strumento può essere utilizzato solo in cogestione con il Congresso e con i tempi lunghi delle deliberazioni legislative, le armi di Trump diventano molto molto spuntate.
Le forze russe controllerebbero il 74% della regione di Zaporizhia e il 76% di quella di Kherson, in Ucraina. Lo ha rivendicato oggi il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate. E secondo il generale, l'esercito di Mosca sta conducendo un'offensiva ininterrotta lungo praticamente l'intera linea del fronte. Kiev intanto indaga sull'omicidio in pieno giorno dell'ex presidente del Parlamento e deputato Andriy Parubij, per cui non si esclude la pista russa. Il servizio di Luisa Nanipieri.
Andriy Parubij aveva 54 anni, è stato presidente del Parlamento ucraino, ha partecipato attivamente ai movimenti filoeuropei nel paese, dalla rivoluzione arancione del 2004 a quella di Maidan 10 anni più tardi, di cui è stato uno dei leader. E anche per questo la polizia ucraina non esclude che dietro il suo assassinio, durante una sparatoria in pieno giorno, in mezzo alla strada a Leopoli, nell'ovest del paese, ci possa essere la Russia. Gli agenti stanno ancora cercando il killer, di cui non si conosce l'identità, che si è avvicinato a Parubij vestito come un rider, con la testa coperta da un casco, e gli ha sparato almeno 8 colpi con un'arma da fuoco a canna corta. Secondo gli inquirenti, che hanno ufficialmente avviato un'operazione speciale per catturare l'assassino, il crimine è stato pianificato con molta attenzione. Diversi alti funzionari, tra cui l'ex presidente Petro Poroshenko, hanno già più o meno implicitamente attribuito la responsabilità del crimine alla Russia.
Il direttore del TG1, Gianmarco Chiocci, ha convocato la propria redazione per negare le indiscrezioni pubblicate dal Foglio, secondo cui il giornalista starebbe per diventare portavoce della Presidente del Consiglio. Un passaggio da servizio pubblico a un ruolo politico che aveva suscitato dubbi di opportunità dalle opposizioni. Il responsabile comunicazione di Sinistra Italiana, Vincenzo Vita.
E dal punto di vista anche deontologico, insomma, uno che fa il direttore del TG1, tra l'altro un TG1 in momento di difficoltà per il futuro della RAI, dell'informazione, un passaggio tout court dalla direzione dell'attuale ancora più importante testata del paese ha un ruolo di immediato riferimento alla Presidente del Consiglio, lascia molto sorpresi e molto perplessi. Va anche visto meglio, diciamo così, il tema del codice etico della RAI, il suo contratto di servizio. C'è proprio un problema di opportunità. E peraltro è la dimostrazione ex post di quello che si è sempre detto. Quando si è usato lo slogan Telemeloni, e allora si aveva proprio ragione. Perché se Giorgia Meloni chiama Chiocci, vuol dire che allora c'è proprio una contiguità. Quindi è una vicenda piuttosto grave, non la derubricherei come puro passaggio di competenze. Insomma, è in gioco anche il futuro di un servizio pubblico, perché di questo parliamo. Oggi c'è un governo di destra, ma chissà domani. Il servizio pubblico è un valore generale, un bene comune, avrebbe detto Stefano Rodotà.
A Brandizzo il ricordo dei 5 operai morti il 30 agosto 2023, travolti da un treno mentre lavoravano sulla linea ferroviaria. Nella piazza della stazione è in corso la cerimonia davanti al monumento dedicato alle vittime, che è seguita ad un presidio contro il sistema degli appalti imposto da RFI. Alle 23.49 di 2 anni fa, Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo vennero travolti da un treno passeggeri vuoto che stava viaggiando a circa 100 km orari, mentre eseguivano lavori di manutenzione per una ditta in subappalto. 21 persone e le 3 società RFI, Sigifer e CLF sono indagate. L'indagine preliminare si è conclusa lo scorso 24 luglio con la caduta dell'accusa più grave, l'omicidio volontario con dolo eventuale. Una strage simbolo della parabola del lavoro italiano, secondo il direttore di Collettiva, Stefano Milani.
È importante questo anniversario, come sono importanti ricordare tutti i lavoratori che muoiono nel nostro paese. I 5 operai morti a Brandizzo sono nomi che dovrebbero essere simboli, no, del nostro paese, della nostra Repubblica, invece restano solamente persi magari nei faldoni giudiziari. Il nostro paese continua a trattare i morti sul lavoro come delle fatalità inevitabili, archiviando responsabilità e anche riducendo le indagini a delle formule di rito. Quello che che è successo a Brandizio, ma come quello che è successo all'Esselunga, alla Enel Green Power o alla Thyssen, che è una delle stragi più famose, non è semplicemente un incidente, ma è una sorta di parabola appunto dell'Italia, con i subappalti che si moltiplicano e con loro si moltiplicano l'irresponsabilità anche dei datori di lavoro, i risparmi sulla sicurezza che sono trasformati in profitto. Insomma, il lavoratore viene trattato come pura merce sacrificabile. Credo che la giustizia così com'è non basta, servono anche nuovi strumenti, magari anche strumenti di deterrenza, no? Penso ad esempio all'introduzione di un reato specifico di omicidio sul lavoro e anche ad una procura nazionale ad hoc. E credo anche che il vero nodo, oltre che politico, resta nel nostro paese culturale, perché un'Italia che mette il profitto davanti alla vita e la rapidità prima del controllo, lo sviluppo prima della sicurezza, non credo che possa definirsi un paese civile.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.